chiamata degli altri due apostoli, Giacomo e Giovanni. Vi chiedo di accettare una sfida di rileggerlo diversamente, specialmente se i ragazzi non sono timidi. Non siete timidi? Ehi, del di fuori. Allora, se lo leggiamo in termini vocazionali, si parla di che cosa? Di gente che deve seguire Gesù. E quando ero in seminario, mi chiedevano di fare la giornata del seminario, era: oh ragazzi, se c'è qualcuno che vuole andare in seminario, sapete la strada in città. Vorrei leggerla in una maniera diversa, partendo proprio dai gesti che Gesù fa, perché in fin dei conti, se ci avete fatto caso, chi mi sa ripetere la predica che Gesù ha fatto dalla barca? Che vi dite? Ci dice qualcosa? Niente. Allora, cari amici, la predica è quella che serve. E allora chiedo a voi, se ognuno di noi è Simon Pietro, che Giacomo, Giovanni, sono gli altri che lavoravano con Pietro, sappiamo fare bene il nostro mestiere, se no? Io lo spero, perché altrimenti siamo degli improvvisi, altrimenti siamo degli ingiusti, socialmente parlando. Ma Gesù è un pescatore o che cosa? Che dite voi? Qual è l'immagine di Gesù che avete? Sono un predicatore. E è più furbo di noi Gesù. Perché Gesù non vuole sostituirsi al nostro mestiere. Ma ci dice che lo scopo del nostro mestiere, lo scopo del nostro lavoro, ha una profondità, una grandezza molto più grande di quello che vediamo. Perché noi diciamo che lavoriamo per mangiare. E chi tra di voi mi dice invece che il lavoro ha delle sfaccettature ancora molto più belle? Vi faccio alcuni esempi. Sono un tecnico delle televisioni, uno che le monta. Non faccio attenzione a come lavoro, tanto la mia televisione parte dalla fabbrica e arriva nella vostra casa. Siete contenti del mio lavoro? Schiettamente, se la funziona, se la funziona mia, che è disgraziato di mettere il seno in questa maniera. Se facciamo fino a bella casa, siamo un muratore, ma a un certo punto, appena lo stiamo montando i mobili, tocchiamo il muro e cosa dite? Ha lavorato bene. Era una brutta che la sta assumendo, ma appena che andrà a toccare, siamo dei genitori. Scusate ragazzi, siete degli adolescenti, bisogna capirvi. Fate il cavolo che ci avete voglia, basta che non ci disturbiate. Sareste contenti di avere dei genitori del genere? Forse qualcuno sì. Ma se ci pensiamo a lungo termine, no, perché? Perché a un certo punto il mio papà, la mia mamma, non è più punto di riferimento. E allora vedete che Gesù, quando vuole, gli si vuole insegnarci a lavorare. Quando ci chiede di lavorare sulla sua parola, ci chiede di fare i pescatori di uomini. Cioè, di essere quelle persone che sono capaci di trasmettere agli altri uomini un senso di vita che tante volte dimentichiamo. Noi pensiamo di sapere fare tutto, perché per quel procuriamo il nostro cibo necessario alla nostra famiglia, perché siamo insieme con lei più o meno sempre, non diciamo come, ma non gli do niente, non gli do nient'altro. Prova a vedere se sei capace di gettare le reti e di trovare qualche cosa di più importante. Perché se tu peschi una persona, se tu riesci a valorizzarla, è una persona persa o trovata? Forse siamo troppo sicuri che l'educazione che diamo ai ragazzi sia costantemente efficace, perché, permettete l'espressione, non è un monito, ci credo, perché siamo delle buone famiglie. Ma mi piacerebbe sapere cosa nascondiamo sotto queste buone famiglie. Siamo delle buone famiglie perché abbiamo dei principi belli, o perché siamo aperti ad aiutare chi viene dopo di noi a reinterpretare il giorno di oggi? Se ci fate caso, basta che i ragazzi cambino di scuola, che cambiano di testa. Quando passano dalle elementari alle medie, basta che dalle altre frazioni e cominciano le amicizie diverse. Quando vanno alle superiori, meglio ancora. Quando vanno all'università, e ma gli abbiamo dato dei buoni principi. Credo che non basti oggi. Credo che dobbiamo avere l'umiltà di saper chiedere, uso la parolaccia, chiedere la modernità per analizzarla attraverso la nostra esperienza di vita, per analizzarla attraverso la nostra fede e per riscoprire insieme quello che forse è più importante. Una volta ci bastava un pochettino di rosario nella stalla. Adesso abbiamo un momento di famiglia in cui veramente ci troviamo e mostriamo di essere una famiglia unita. Nella stessa ricerca o nello stesso chiarimento. Vi voglio raccontare un'esperienza che ho passato qua in Italia prima di essere esiliato per vent'anni. Ero in una parrocchietta della Bergamasca e c'era un ragazzino che era tutto chiuso. È logico, ma che era nevota che ha preso. È andato all'università, torno nel paese, così per trovare gli amici. E la mamma dice: te, al papà più ucciso, al cacca più. Che cosa fa? Che studi fa? Filosofia. Ebbene, forse tu mamma sei tagliata fuori. Bisogna essere onesti, no? Se un papà o una mamma ha fatto soltanto terza elementare, quinta elementare, cosa può reagire di fronte a uno che ha fatto filosofia? È tardi. La puoi intorpare come c'è. Meglio detto, chiedigli che ti spieghi con parole che tu capisci quello che sta studiando. E dopo tu gli dirai se per te è giusto o sbagliato, ma che ci rifletta. Bene, sarà uno dei pochi casi, non lo so. Ma la più bella soddisfazione è che una ragazza finita filosofia, dopo ancora un anno di assestamento, ha ricominciato a fare catechismo, così, familiarmente. Quello studio non è diventato ripetitività di formule, è diventato provocazione di riflessione. A quei ragazzi di compresi soprattutto. Cosa ha fatto quella mamma? Semplicemente chiesto di essere aggiornata. Quante ragazze anche in Italia sono attaccati al comunismo, sono attaccati, tra virgolette, invitati al suicidio, semplicemente perché giocano con due cose che noi non conosciamo. Sono le nuove forme d'amicizia. Ma se noi aiutiamo a conoscerti, la vera amicizia si vive faccia a faccia. Allora, quei cosi sostituiscono. Ma dato che noi non ci capiamo niente, vediamo quanto, il 10%. Ci abbiamo voglia di guardarci. Ecco la bellezza del Signore che ci invita a vedere il nostro lavoro. Se ti accontenti di vivere la tua professione, il tuo ruolo, per quello che tu sai, o per quello che tu hai in testa, di sicuro farei delle cose belle, ma forse non arriverai a me. Se ti dedichi a provocare l'animo dell'uomo perché possa scoprire che è capace costantemente di apprendere e costantemente di dare fiducia, una persona che è ritornata su cibole, poi uomini, ma perché anche non verso Dio. Certo dobbiamo un attimino aiutare a cogliere anche questa dimensione del divino, approfittando anche della descrizione, tra virgolette, geografica che Gesù vive in questo Vangelo. Chiedevo ai chierichetti intanto che si leggevano le letture. Mi sapete parlare di Cafarno? Ho un villaggio di Palestina, lo so. Dove è collocato? Boh. Ma non è semplicemente importante che sia collocato a nord del lago di Tiberiade. Credo che dobbiamo ricordarci che tra virgolette Cafarno è un po' quello che è Milano per noi oggi, il centro delle autostrade di allora e delle vecchie, il centro della via Maris, che da una parte scendeva da Damasco fino all'Alessandria d'Egitto e dall'altra parte veniva da Vera nella Mediterraneo. Si incontravano Dite che Gesù è scemo se vuole incontrare la gente. Dite che Gesù, tra virgolette, è uno che sta sempre in chiesa, se a un certo punto su una base, chiamiamola così, giudaica, galileana, e dice no, guarda che dobbiamo riuscire a capire anche la gente che viene qua al nostro mercato. E attenzione, non sempre che a livello di mercato lo fanno ad essere la nomea di Magda era specializzata per la coltivazione, la trasformazione delle arancini dopo smerciata. Cavallo probabilmente era semplicemente un mercato del pesce, perché di meriade era in costruzione. Ma essendo in un luogo lontano, in un posto lontano, io ho la possibilità di restare semplicemente con la mia testa, ho la possibilità anche di aprirmi alla cultura che viene dai mercati di incrocio e vedere come io trasformo quella loro ricchezza in ricchezza per me. E allora vedete che se ritorniamo a loro, come esprimo la mia giustizia? Come esprimo la mia solidarietà? Come esprimo la mia attesa? Se penso soltanto al mio salario, queste cose sono in secondo piano, o forse dimenticate. Se il mio posto di lavoro è una famiglia, e una famiglia più grande delle famiglie che riceveranno questo, quello che produco, metto lo stesso impegno per curare la mia famiglia. Se è bello, sì. Se è scarso, forse devo migliorare in famiglia e sul lavoro. Allora Gesù si presenta come maestro, un maestro che ci sfida per vedere se valorizziamo tutta la nostra umanità.